Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Chiediamo lo Spirito al Signore per poter leggere e comprendere qualcosa della Sua parola, che appunto crediamo che è un lavoro che il Signore ci fa fare mettendo in opera la nostra intelligenza, la nostra volontà, nostro intelletto, e allo stesso tempo è dono suo, di uno spirito che ci apre il senso profondo della sua parola. Per questo invochiamo la Trinità dicendo gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Scusate. Poi il tempo. E benvenuti, e allora andiamo avanti, nel senso che la volta scorsa abbiamo fatto un'introduzione che non starò a riprendere. Per chi vuole la trovate sul sito gesuitibari.it. Semplicemente, per chi poi non ce l'ha, non l'ha preso, poi lo può prendere dopo. Questo foglio ne ho stampato ancora alcuni, che ci può orientare nel nostro tentativo di lettura di un libro molto intrigante, esplosivo, e sul quale poi, soprattutto negli ultimi decenni, molti hanno scritto, commentato, per cui troverete diverse anche visioni, no? Dal Coelet, appunto, pessimista, scettico, ateo, no, sapiente, israelita del terzo secolo avanti Cristo, ad altri che invece hanno tutta un'altra lettura. Naturalmente quella che vi proporrò è una lettura, no? Cioè, quindi, ma intanto che naturalmente cercherà di leggere il testo e di probabilmente lasciare anche molte domande aperte, che poi è un po' anche nello stile della Sapienza. La Sapienza vuole fornire strumenti di una ricerca che non è mai conclusa, dove ci sono delle cose, i sapienti propongono, trasmettono, però queste non sono, come dire, sono allo stesso tempo risposte e strumenti. Nel libro dei Proverbi si dice a un certo punto che il principio della sapienza è cerca la sapienza, cioè che il fondamento è una ricerca, e vedremo anche come torna anche in questo libro sapienziale molto particolare che è il Coelho. Allora, semplicemente su questo foglio c'è un tentativo di come dire, di strutturare il testo, il libro, e noi stasera prenderemo questa cornice esterna editoriale, e parole di Coetti adesso vedremo uno uno, e poi leggeremo la cornice esterna editoriale alla fine, capitolo 12, versetto 9-12 e il seguente 12-13-14. Allora, questo fatto della cornice esterna editoriale, ricordate, ci dà l'idea, appunto, secondo alcuni studiosi, che il libro che noi prendiamo in mano è il libro che ha un autore, certo Coelet, che è stato un sapiente, che ha scritto delle cose frutto della sua ricerca, vedremo, del suo insegnamento anche, e che probabilmente dopo la sua morte probabilmente lasciato lì in un cassetto. Usiamo questa immagine solo per dire, poi un cassetto, un cassonetto, eccetera, no, un luogo dove ha raccolto, e un discepolo ha organizzato questo materiale del maestro, che successivamente uno o due successivamente editorialisti hanno pubblicato questo testo, e pubblicando hanno aggiunto appunto, come dire, delle fascette editoriali, usavamo questa immagine, no? Dove scrivono qualcosa nella presentazione di questo libro. Allora, tra l'altro, ecco, l'ultima cosa, vi ricordo un testo secondo gli autori, non tutti sono d'accordo, ma la maggioranza degli autori, che è stato scritto nel III secolo avanti Cristo. III secolo avanti Cristo, siamo nel periodo tolemaico per Israele, c'è un tempo in cui la Palestina, Israele, è governata da questo regno con il centro nell'Egitto, no? E che era uno di quei regni che nascono con la fine del grande impero di Alessandro Magno. I vari generali si dividono questo regno. E allora è un tempo relativamente di pace, anche questo almeno è importante coglierlo, qualche linea, perché è un tempo relativamente di pace, nel senso che i Tolomei, a differenza poi dei Seleucidi, che è la dinastia invece che nasce da, appunto, da questo generale e che ha alla base, diciamo, nell'attuale Siria e che poi successivamente conquisterà la Palestina, e i Tolomei hanno una politica tollerante verso la religione ebraica, verso i culti, no, dei popoli che erano a loro sottomessi. Certamente con sempre più continuando quella ellenizzazione che già con Alessandro Magno, no, era sempre più questo mondo globalizzato in qualche modo, la cultura ellenista diventa, no, quello che in qualche modo penetra nelle diverse culture e che mette insieme nel grande impero, si cominciano a esserci sempre più contatti, commerci, quindi un'epoca in un certo senso di una prosperità anche economica, anche se come sempre non per tutti. Allora, quest'uomo Coelet, dicevamo versetto 1, capitolo 1, parole di Coelet, figlio di Davide, re a Gerusalemme, che nella parte finale, appunto nella cornice editoriale finale, al versetto 9, c'è scritto che appunto, oltre a essere saggio, Coelet insegnò al popolo la scienza, ascoltò e meditò e compose un gran numero di massime. Quindi Coelet, che dicevamo già la volta scorsa, non è un nome, ma perché Coelet è un participio femminile, una forma Kaal di, ecco, si fa riferimento a Kaal che significa assemblea, quindi Coelet sarebbe una funzione legata all'assemblea. Poi nella tradizione cristiana alcuni leggeranno come colui che chiama l'assemblea, colui che parla all'assemblea, cioè qualcuno in riferimento a un gruppo che ascolta, per alcuni commentatori tipo Paolo De Benedetti che conoscete, lui dice in maniera così ironica, dice sì, l'assemblea di Coelet per le cose che dice sarà stata composta da tre persone, cioè non di più, perché uno che andava a dire le cose che dice sicuramente non aveva grande seguito ed era visto piuttosto in maniera... Allora, comunque di fatto, appunto, questo ecco, che ha a che fare appunto con l'assemblea, e qui, versetto 9, prendiamo l'epilogo e ci fermiamo su questo, un po' dice appunto, oltre a essere un saggio, un sapiente, quindi ricordate che siamo nei libri sapienziali, la terza parte della Bibbia ebraica, di quello che per noi è l'Antico Testamento, il cuore è il Pentateuco, la Torah, tra l'altro anche l'unico rotolo che è nell'Aron HaKodesh. L'Aron HaKodesh è l'armadio santo, quando si va in sinagoga, voi sapete bene che non c'è il tabernacolo, no? Cioè questo è il nostro cristiano, c'è questo armadio dentro in questo armadio c'è il rotolo della Torah, l'unico rotolo che è presente nell'armadio è appunto la Torah, poi ci sono i profeti, i Nevim, e poi ci sono i Ketuvim che sono gli scritti, per cui i Salmi, il libro dei Proverbi, eccetera, eccetera. E allora è un sapiente, e ricordate che la sapienza nella Bibbia è una, come dire, è una serie di conoscenze, di abilità che ti permettono di avere frutto, avere successo in un'attività. Per cui banalmente, ma senza nulla togliere, anzi, per esempio, l'idraulico ha bisogno di una sapienza per poter svolgere la sua attività con successo. Il falegname ha bisogno di una sapienza, no, di una serie di conoscenze, di abilità, no? E, attenzione, ancora di più, l'attività che tutti siamo alle prese, no, da realizzare, da vivere, speriamo con successo, è la vita, no? Per cui c'è una sapienza di vita che in qualche modo mira, no, a un successo, a una vita che sia sensata, una vita che sia saporosa, una vita che abbia gusto, no? Allora lui è un saggio e attenzione, qui dice Coelet che insegnò al popolo la scienza, la conoscenza. È una... Dai testi, anche dal linguaggio, probabilmente era un aristocratico di Gerusalemme. Lui si parla di Gerusalemme, non si sa bene se proprio di Gerusalemme o di qualche altra parte della Palestina, qualcuno lo vede piuttosto in un ambiente più ellenista. E, comunque un uomo di livello, un uomo di cultura, che allo stesso tempo non disdegnò comunicare e condividere la sua conoscenza col popolo, con la gente. E come sappiamo, non è mica scontato, perché la conoscenza poi è un potere. E quindi non è detto, no, che uno che conosca, che sappia, che è un sapiente, comunichi e condivida quello che ha con gli altri. E invece lui lo fece. Quindi anche questo taglio di coinvolgersi con la gente, e poi ascoltò, dice il testo, meditò e compose un gran numero di massime. Attenzione, qui intanto sono dei verbi molto importanti nella sapienza, no? La sapienza nasce in un ascolto. La sapienza è normalmente legata sempre a dei maestri e dei discepoli, quindi il sapiente è colui che appunto accoglie una parola, la pondera, la mette alla prova, la medita e poi trasmette, no? Tant'è vero che sempre nei proverbi si dice che il massimo dell'insipienza e chi è sapiente ai suoi occhi, cioè in qualche modo chi pensa di essere principio della sapienza, no? Lui stesso, principio a se stesso. E anche qui, no, potremmo dire che l'esperienza umana non cambia mai, no? E quindi lui invece qui è uno che si mette, attenzione, in ascolto anche di tutta la sua tradizione ebraica. Nel senso che questo libro, come dicevamo la volta scorsa, ha avuto difficoltà a essere accolto nel canone ebraico proprio per la mancanza di tante cose che sono fondamentali in tanti altri testi, tipo per esempio l'alleanza, no? L'alleanza a partire da Mosè, cioè l'esodo, il ricordo dell'uscita dall'Egitto, no? Il tetragramma sacro, cioè, no, quello che è il nome di Dio che viene rivelato, che ha a che fare sempre con l'Esodo, perché è rivelato da Dio a Mosè, no, sull'Oreb, non lo troviamo mai. Troviamo Dio, ma non il tetragramma, cioè Adonai, ma troveremo Elohim, no, che appunto dice Dio, quel Dio che vedremo che c'è, che però è sopra il cielo. E per cui tante cose che hanno messo un po' in discussione, dire ma questo qui è veramente un libro che ci ha dato il Signore oppure no? E allora però ecco, lui se c'è, tra l'altro, se c'è è perché hanno riconosciuto di sì, no? Cioè che ha a che fare, è un libro che in qualche modo entra nella tradizione sapienziale di Israele, è entrato e così ci viene proposto. Quindi meditò e compose. Attenzione, qui compose, questo verbo in realtà potrebbe essere anche tradotto con ricompose, restaurò, revisionò. Questo verbo nell'ebraico moderno ha a che fare con i revisori di bozze, no? Quindi quelli che vanno a controllare, eccetera, a vagliare. E nell'antica filosofia ebraica questo verbo viene utilizzato per il discorso della restaurazione del mondo. Allora, in qualche modo lui ponderò, meditò i detti della sapienza, in qualche modo li revisionò, e vedremo come, appunto. Cioè, quindi, già questo ci dice di questo atteggiamento critico rispetto anche alla sapienza tradizionale, perché poi Aletta avrà il coraggio, poi vedremo, tante volte tornerà col dire io, Coelet, intanto è uno che poi ha il coraggio di mettersi in gioco, di dire io, no? Come sappiamo non è sempre facile, tante volte anche nelle confessioni, tanto per dire, quando uno comincia a dire, ma noi, i cristiani, cioè i peccati nostri, no? Cioè uno che dice io, già un passo avanti, piuttosto che nascondersi, no? Quelli che fanno tutti, cioè, però io. E Coelet è uno che ha il coraggio di dire, io. E un gran numero di massime, allora, di massime qui, Meshalim, cioè sono i proverbi, i detti, le massime, Mashal è proprio la parola ebraica per dire proverbio, ma non indica solo il proverbio come lo intendiamo strettamente, no? Ma tutti quei detti sapienziali. E poi dice ancora che Coelet cercò di trovare parole piacevoli e scrisse con onestà parole veritiere. Anche questo è interessante, no? Perché qui cercare e cercò Coelet appunto, tra l'altro cercare appunto una parola che poi tornerà, un verbo che poi tornerà tante volte, no? In questa ricerca, sulla quale poi la domanda sarà appunto, ma questa ricerca poi avrà un frutto, può arrivare a qualcosa? Vedremo che per molti versi Coelet ci dirà che questa ricerca non arriverà a molto, però allo stesso tempo, anzi, poi vedremo che quasi Coelet dirà a un certo punto che questo cercare, questo interrogarsi da parte dell'uomo è un dono che Dio ha messo nel cuore degli uomini. Anche se, vedremo, non si riuscirà a trovare chissà che cosa, ma questo cercare rimane. E lui cercò di trovare parole di piacevolezza, di compiacimento, e parole, qui è tradotto con parole piacevoli. Attenzione, parole piacevoli non sono soltanto parole simpatiche, parole carine, no, che belle parole, eccetera. Ma è piuttosto quelle parole che a un certo punto, potremmo usare questa immagine, ti fanno alzare dalla sedia, ti prendono, no? Cioè, non sapete, ci sono delle cose che a volte, no? Perché, per esempio, uno dei momenti più difficili della giornata è alzarsi dal letto, no? Cioè, la mattina. E allora, però ci sono alcune volte nella vita che c'è qualche cosa che non è necessariamente qualcosa di preoccupazione pesante, no? Ma qualcosa che ci piace, no? Per cui sentiamo che attiva in noi, no? Delle energie per le quali io ci sto, no? Mi muove. Allora lui appunto cercò queste parole che che appunto mettono in moto, ci prendono il cuore, in qualche modo danno una piacevolezza. Tra l'altro questa parola è la stessa che noi troviamo nel Salmo 1, ricordate il Salmo 1 è beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, eccetera, eccetera, no? A un certo punto poi dice, ma nella sua Torah trova il suo compiacimento, ma la sua legge medita giorno e notte, così è, però in ebraico nella sua Torah trova il suo compiacimento. Ed è lo stesso, no? La stessa parola che di qui, cioè trova la sua, il gusto, quel gusto, per cui vale la pena di alzarsi, no? Vale la pena di vivere. E poi vedete, scrisse con onestà, e appunto parole di verità, con esattezza, senza tirarsi indietro, parole vere, parole che toccano il cuore, parole profonde, parole che in qualche modo a volte noi non abbiamo il coraggio di dirci, che sentiamo vere, ma non le diciamo. E allora lui ce le dice, lui, vedremo, ci dice, tra l'altro teniamo presente, come alcuni dicono, alcuni commentatori dicono, che il Qohelet è un fortissimo generatore di transfert, cioè nel senso che poi troveremo spesso cose che ci portiamo dentro, da come stiamo così le troveremo scritte in qualche modo, perché allo stesso tempo lui dice no. E, attenzione, dirà tante verità che magari appunto non sono vere in maniera assoluta e sempre, ma in qualche momento tutti noi ci passeremo, o ci siamo già passati, perché appunto hanno a che fare con l'esperienza umana, no? Che non è sempre la stessa, sempre, in ogni momento, ma che no, ci sono dei momenti in cui o li abbiamo vissuti o li vivremo, il Qohelet, troveremo le parole del Qohelet vere. E poi dice, le parole dei saggi sono come pungoli e come chiodi piantati sono i detti delle collezioni. Nella nota della Bibbia di Gerusalemme, notate che c'è scritto che la Bibbia di Gerusalemme, BJ, divide il testo masoretico in modo diverso, come dei pungoli, come dei picchetti piantati dagli autori delle raccolte. Queste parole sono un po' come dei pungoli, cioè quei pungoli che molte volte, tipo anche negli, non so, quando le mucche tiravano l'aratro, no? Allora c'erano dei pungoli che spingevano ad andare avanti, no? E attenzione che non erano proprio piacevoli, no? Anzi, che facevano anche un po' male. Quindi troveremo queste parole che a volte saranno appunto come qualcosa che ci tocca e forse a volte ci faranno un attimo, ci metteranno un attimo in difficoltà. E allo stesso tempo come dei paletti di una tenda. Cioè nel senso che poi vedremo che il Qohelet vuole tenerci a terra. Vedremo che poi più volte l'ambito della ricerca e dell'investigazione di Qohelet sarà tutto quello che è sotto il sole. E sopra, lui dice, cominciamo da quello che c'è sotto. Cioè nel senso che cominciamo ad avere a che fare con la nostra esperienza umana. Perché a volte ci può essere anche, e a volte c'è stato anche in una certa impostazione religiosa cristiana, non domandarti tanto sulla vita, perché poi tutto passa, vanità di vanità, no? E la vera vita è dopo, no? Per cui adesso, rispetto alle questioni che poi ci interpellano ogni giorno nel nostro vivere, cioè sì, però, perché quello che importa è lì, perché lì è la vera vita. Oggi si fa meno, ma qualche volta ancora si fa, e il Qohelet dice no, io quello che c'è dopo non dirò niente, no? Attenzione, non è una, fra l'altro vedremo, non parla della resurrezione, non la nega neanche, ma non ne parla. Quello che gli interessa è l'esperienza, no, dell'uomo adesso, sotto il sole. E quindi allora allo stesso tempo quindi sono come dei paletti che ci tengono a terra. Come chiodi piantati sono i detti delle collezioni. Sono dati da un solo pastore. È bello perché questo pastore, allora, chi è questo pastore? Per alcuni questo pastore fa riferimento allo stesso Coelet, secondo, però di per sé anche nel Siracide il pastore, nel resto della Bibbia e poi soprattutto il Nuovo Testamento, ma anche nell'Antico, il pastore di Israele è Dio. Anche nei sapienziali, nei libri sapienziali, in Siracide, vi dicevo appunto, si parla appunto del... questo Dio pastore. Allora, cioè, come dire, anche in queste parole, che troveremo in certi versi anche molto forti, provocatori, eccetera, anche queste in qualche modo, anche queste c'è Dio. Vengono da Dio, sono ispirate da Dio, c'è Dio. Ora noi, come sappiamo, per noi la Bibbia è parola umana nella quale c'è la parola di Dio. E l'ispirazione non è una dittatura. Per cui quando andate a San Luigi dei Francesi a Roma a vedere quel bellissimo quadro dell'ispirazione di San Matteo, è bello, capolavoro, no? Certamente. Però dal punto di vista teologico è sbagliato. No? Perché lì c'è Matteo, anziano, sta scrivendo, no? Che guarda in alto, l'angelo che gli sta dicendo virgola, e lui, no? Ecco, questa idea non è l'idea, non è l'idea della Chiesa, non è l'idea della teologia cristiana, no? Cioè, nel senso di una dittatura, no, è piuttosto nelle parole, nell'esperienza umana, no? Che la comunità ebraica prima, credente e poi cristiana, colgono alcune parole dove Dio si è fatto carne in qualche modo, no? Fino a quella carne piena che sarà il Signore Gesù, ma in cui la parola si è fatta presente. Allora, interessante che anche queste parole vengono in qualche modo, il Signore è presente in queste parole. Poi, ecco, il versetto 12 di per sé sarebbe la seconda fine. Già la volta scorsa vi facevo notare come in due note precedenti della Bibbia di Gerusalemme si dice una cosa che poi nel testo è fatta diversamente, perché dice il primo epilogo 9:11 è opera di un discepolo di Coelet che fa l'elogio del suo libro. Ecco, più che un discepolo, qui dobbiamo dire un editorialista, uno che sta pubblicando il libro e quindi vuole porlo in maniera che sia il più possibile accettabile e vendibile, no? Però notate che invece nella grafica noi abbiamo che 9:12 sono stati messi come una prima parte, invece il 13 è stato messo da un'altra. No, vi dicevo che la spiegazione di questo errore sta nel fatto che le note della Bibbia di Gerusalemme che noi abbiamo fanno riferimento al testo francese, che non abbiamo, nel senso che quello che abbiamo è il testo italiano della CEI del 2008 con le note della Bibbia di Gerusalemme. Quindi di per sé questo è un altro editorialista, vedete, fra l'altro anche un po' più pio, perché dice, ancora un avvertimento figlio mio, non si parla di figlio mio nel libro, ma qui è uno che è dentro in una tradizione sapienziale più classica, del padre e figlio, non nel libro dei proverbi, nella sapienza tante volte torna figlio mio, fa attenzione figlio mio, no? Che è appunto l'immagine del padre che vuole comunicare al figlio la sapienza, perché il figlio cammini nella via della vita. E allora qui gli dice, ancora un avvertimento figlio mio, non si finisce mai di scrivere libri. Ecco. E il molto studio affatica il corpo. Questo per gli studenti universitari sarebbe una parola consolante, no? Cioè, come dire appunto, si continua a scrivere, e attenzione appunto a non incappare, secondo questo qui, in uno studio eccessivo che affatica il corpo. Conclusione del discorso: dopo aver ascoltato tutto, temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché qui sta tutto l'uomo. Infatti Dio citerà in giudizio ogni azione, anche tutto ciò che è occulto, bene o male. Vedete, questa conclusione probabilmente Coelet non l'avrebbe mai scritta, no? E noi troveremo che magari nel libro di Coelet proprio su questo lui avrebbe tanti dubbi. Però è la cornice editoriale, no, che permette, no, quindi di presentare, quindi di dire... potete leggerlo, potete anche comprarlo, cioè, quindi, perché al di là di tutto quello che dice, la conclusione è a posto. Allora, cominciamo a leggerlo, cominciando a leggerlo dalla prima parte, appunto, abbiamo appunto la... cominciamo a leggere la parte, prima parte, dal capitolo 1 e dal versetto 2. Versetto 1, avevamo visto parole di Coelet, figlio di Davide, re a Gerusalemme, e dicevamo la volta scorsa chi è figlio di Davide, re a Gerusalemme, è Salomone, no? E naturalmente nel terzo secolo Salomone, se mai esistito, era già morto e poi polvere, e questo è un chiaro, come dire, una pseudepigrafia, no? Cioè, quindi un'intestazione fittizia, che come anche i proverbi di Salomone, come anche il cantico di Salomone, no? Però rimane Salomone come il sapiente, nonostante che poi con alcuni di voi li abbiamo letto insieme, anche io avete avuto modo anche di leggere altre volte i libri dei re, cioè Salomone il grande sapiente è morto poi sapiente, cioè traviato dalle sue innumerevoli donne straniere, cioè mogli straniere, no? La colpa è sempre di voi donne, cioè, dice così, no? E, però per dire, al di là di questo, Salomone rimane la figura nella tradizione appunto ebraica, tanto che il Proverbi, il Cantico e il Coelet sono visti, secondo gli ebrei, come tre libri che Salomone, ora giovane, avrebbe scritto il Cantico dei Cantici, no? Un po' più cresciuto i Proverbi, anziano il Coelet, no? Ecco. E ecco, invece, come sapete, come ho detto, la tradizione cristiana li mette in maniera differente, perché mette all'inizio i Proverbi, no? E che è un po' il tempo dello studio, in cui uno attraverso i Proverbi si forma, impara come dovrebbe andare le cose. Il Coelet è l'età matura, cioè perché è l'età del, come dire, del disincanto, no? Noi studiamo, poi andiamo nel mondo a lavorare, eccetera, e troviamo che quello che abbiamo studiato per molti versi inapplicabile, per poi dedicarsi verso la fine della vita a questo, quest'unione sponsale, ma non carnale, non fate questo errore, ma piuttosto spirituale, dove quello che conta è l'anima, che si unisce al suo Dio. Allora, ecco, quindi questo re a Gerusalemme. E poi cominciamo. Vanità delle vanità, dice Coelet, vanità delle vanità, tutto è vanità. Quale guadagno viene all'uomo per tutta la fatica con cui si affanna sotto il sole? Cominciamo a fermarci qui, a questi primi versetti, perché intanto vi inviterei, sulle vostre Bibbie, a cancellare vanità di vanità, cioè nel senso che anche nella nuova traduzione, uno che ci ha lavorato nella commissione che faceva la traduzione era proprio questo Luca Mazzinghi, di cui vi ho già segnalato il testo, e lui, nonostante che ponesse tutti i motivi per non tradurre Evel Avelim con vanità di vanità, gli è stato risposto che però, dato che la Vulgata di Girolamo dato che i testi così tradotti dopo portavano vanità di vanità, ormai quello lì bisognava mettere vanità di vanità. Ma in realtà vanità di vanità, come sapete, è stata un'interpretazione tendenziosa, no? Cioè già con un dove non è prevalso tanto il significato letterale, ma piuttosto, no, come dire, già il significato teologico che si voleva vedere in questo libro, no? Tanto che questo libro appunto era una preparazione in negativo al Vangelo, no? Un distacco dalle vanità del mondo, per poi prepararti ad accogliere il Vangelo. Per cui noi abbiamo, non è passato, perché appunto Evel non è vanità. Evel in ebraico, anche qui, per esempio Mazzinghi traduce soffio, soffio, cioè quello che magari nelle giornate invernali fredde che ancora non abbiamo avuto, quando si esce fuori e fai, no, si condensa un po' per poi, però c'è qualcosa, però subito, E alcuni altri autori, fra l'altro sapete che qui sono state fatte tantissime tentativi di tentativi, perché ogni interpretazione è un tentativo. E allora altre traduzioni possibili, per esempio, un assoluto vuoto, Ceronetti. Un assoluto vuoto, anche se alcuni biblisti lo contestano perché è già, no, vuoto, un assoluto vuoto, è già una visione un po' più metafisica, quando nell'ebraismo antico si era molto legati alla concretezza, no? Per cui l'ebreo non vuole tanto farci, no, pensare dei concetti astratti. L'ebreo ci presenta delle immagini, fumo da fumi. Anche qui, fumo da fumo. E una traduzione di Eri De Luca, che però molti biblisti proprio vanno giù, c'è uno, un biblista vignolo che dice, quando dice, perché Eri De Luca l'ha tradotto spreco da sprechi, no? E dice pazzesco, milanese pazzesco. E perché Evel, appunto, che questo senso di soffio, fra l'altro Evel è Abele, Abele, appunto, ricordate, uno dei due figli di Adamo ed Eva, in Genesi 4, Evel significa soffio, soffio. Però l'immagine, ecco, che ha, cioè, come dire, è qualcosa che capita sotto la nostra esperienza. No? Che poi, no? Ma ha un suo momento, per poi passare, ma ha un suo momento. Allora è una un soffio e più niente, un'altra traduzione, no? Fra l'altro Evel Avelim è un superlativo assoluto. Come sapete, in ebraico antico il modo per fare il superlativo assoluto era a volte o aggiungere di Dio, per esempio il monte di Dio. No, il monte di Dio vuol dire massimo, no, oppure l'altro modo era dire, come abbiamo visto nel Cantico dei Cantici, no, appunto, canti dei cantici, no? Fumo di fumi. Nel testo ebraico appunto Evel Avelim, cioè quindi fumo di fumi, soffio di soffi, assoluto soffio, dice Coelho, assoluto soffio. E poi ancora tutto è soffio, tutto è soffio. E che cosa è tutto? A che cosa si riferisce? Beh, poi vedremo a quello che è a tutto quello che è sotto il cielo, sotto il sole, perché di questo lui può parlare. Non tutto nel senso il cosmo, no, l'universo, Dio, No, 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 lui dirà quello che sotto, perché poi vedremo che la sua indagine è molto fenomenologica. Più volte dirà quello che ho visto, considerato, no? Cioè quello che ha a che fare con la sua esperienza concreta, di quello lui parlerà. E allora questo no, soffio, questo quello che in qualche modo viviamo e che allo stesso tempo già non c'è più, no? Penso che molti di noi che già hanno, che fanno l'esperienza degli anta, no? Cioè dire, ma anta, come? Io ho già ancora, esatto, 16 anni, mi vedevo ancora con i capelli, eccetera, così, adesso, anta, no? E un errore della carta d'identità, no? Cioè la nostra esperienza appunto di questo tempo, che di esperienze che facciamo e che hanno, no? Allo stesso tempo ci sono, c'è una vita, ci sono cose che sentiamo, che viviamo, che gustiamo, che soffriamo, che, e allo stesso tempo è niente più, no? Qualcosa che è come il soffio. C'è, al momento lo senti, quando uno ti soffia, no? Addosso, quando eravamo ragazzi, non so, si uscivano degli scherzi, oppure anche il soffiare della madre sulla minestra del bambino per raffreddarla, no? Cioè, che ha il suo effetto, no? Che funziona, eccetera, però è quel momento e poi è già andato via. E poi ecco questa domanda importante. Quindi quando trovate vanità potete sbarrare e mettere fumo o soffio, forse è più bello soffio, no? E poi questa domanda: quale guadagno viene all'uomo per tutta la fatica con la quale si affatica sotto il sole? Un'altra traduzione è per tutta la sua pena penata, cioè, perché c'è proprio il senso, no? Di una fatica affaticata sotto il sole. Immaginiamo, noi lo sappiamo nel nostro sud cosa può essere a volte, no? Per certi mestieri lavorare sotto il sole, soprattutto d'estate, in agosto, no? Lavorare sotto il sole. Allora attenzione, guadagno, itron in ebraico, è una, il senso di questa parola, guadagno o vantaggio, si potrebbe anche tradurre vantaggio, questa parola ha il suo contesto, è un contesto commerciale, cioè nel senso che appunto, non lo so, a un bar vai a prenderti il caffè, che costa 80 centesimi e allora alla fine al barista di quel caffè, tra quello che ha speso per il caffè, di quello che ha speso l'elettricità, di quello che c'è, quanto gli rimane, no? Quello è il guadagno, no? Cioè il surplus, veramente in un senso commerciale, E attenzione, viene all'uomo per tutta la fatica con cui si affanna sotto il sole, con cui tutta la fatica, l'impegno, no? Questa, tra l'altro qui fa riferimento, la fatica ci fa pensare anche sempre alla a Genesi 3, no? Cioè a quella trarrai dal suolo, no? Il cibo con la fatica, cioè quindi di tutta questa dimensione che noi conosciamo, no? Cioè di un lavorare con la fatica per poter vivere, no? E allora attenzione, a questa domanda noi ci verrebbe subito a rispondere: quale guadagno all'uomo da tutta la fatica con cui si affatica sotto il sole? Quello che direbbe: coraggio, cioè dire, niente. Però qui l'autore che cosa ci vuol dire? Ora, un momento, partiamo dalla domanda, cioè non affrettiamoci subito a rispondere, no? Perché su tante cose noi cerchiamo subito la risposta, no? Cioè, vedo anche sui corsi che abbiamo avviato sulla ricerca storica su Gesù, dove io sto cercando di studiare, di presentare le cose, quando si comincia a porre delle domande e si comincia a vedere che già anche per noi cattolici, cioè, da cominciare a domandare: ma Gesù è nato veramente a Betlemme o no?
molto superficiale. No, scusi, adesso cominciare a tirarci fuori. Andiamo lì, andiamo a visitare la chiesa, esatto, adesso che comincia pure questa domanda. Esatto, cioè noi cominciamo subito a, no? Allora, qui siamo in un altro ambito, cioè l'ambito di un sapiente che comincia a domandare, ma ne vale la pena? No. E alla fine di tutta la nostra fatica avremo un guadagno. Tra l'altro vedete, no? Per cui ci si affanna sotto il sole, no? Questa è ancora una cosa che tornerà sempre, no? Cioè, quello, l'investigazione è l'esperienza concreta. E poi questo primo poema, chiamiamolo così, cominciamo a leggerlo, non riusciremo a finirlo stasera, ma almeno le prime. Una generazione se ne va e un'altra arriva, ma la terra resta sempre la stessa. Il sole sorge, il sole tramonta e si affretta a tornare là dove rinasce. Il vento va verso sud e piega verso nord, gira e va e sui suoi giri ritorna il vento. Tutti i fiumi scorrono verso il mare, eppure il mare non è mai pieno. Al luogo dove i fiumi scorrono, continuano a scorrere. Tutte le parole si esauriscono e nessuno è in grado di esprimersi a fondo. Non si sazia l'occhio di guardare, né l'orecchio è mai sazio di udire. Quel che è stato sarà, e quel che si è fatto si rifarà. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire, ecco, questa è una novità? Proprio questa è già avvenuta, nei secoli che ci hanno preceduto. Nessun ricordo resta degli antichi, ma neppure di coloro che saranno si conserverà memoria presso quelli che verranno in seguito. Allora vedete questa prima riflessione, vediamo tra la natura, si parla di terra, si parla di sole, si parla di vento, acqua e tra la vita dell'uomo. E questo discorso portato avanti vedremo, cioè, appunto quasi per contrapposizione, no? Da una parte una terra che sta già subito, no? Una generazione se ne va e un'altra arriva. Qui di per sé in ebraico è proprio generazione va e generazione entra, non c'è neanche l'articolo. Generazione va e generazione entra. Qui naturalmente le generazioni che vanno dal senso proprio dello scorrere del tempo e del morire delle generazioni, no? Una generazione muore, un'altra generazione. Mentre dall'altra parte la terra resta sempre la stessa. Qui fra l'altro ci potrebbe essere un riferimento al Salmo 104, versetto 5, dove si dice che egli fondò la terra sulle sue basi, non potrà mai vacillare. Ricordate che la cosmologia antica era quella di una terra piatta, che stava su delle basi, su delle colonne, no? Poi c'erano delle altre colonne che reggevano la volta del cielo. E infatti in questa volta del cielo il sole faceva il suo percorso, sorgeva da est, andava verso ovest, poi per dei canali che non si sanno, misteriosi, scendeva, correva, non si affrettava perché la mattina dopo risorgeva. Infatti, no, vedete, il sole sorge, il sole tramonta e si affretta. Quindi c'è l'immagine proprio di questo sole che poi di notte scappa per andare da quella parte dell'Oriente per rinascere. E poi il versetto 6 è bello anche letterariamente, e dobbiamo un attimo correggere la traduzione, perché in ebraico è così, e il sole sorge, il sole tramonta e si affretta a tornare là dove rinasce, va verso sud e piega verso nord. Gira e gira e sui suoi giri ritorna il vento. Cioè il soggetto è la fine. Nella traduzione che è stata fatta hanno voluto mettere il vento subito, ma in ebraico non è così. Nel testo ebraico il vento è la fine. Per cui c'è anche la cosa che l'autore, cioè che il lettore appena sentito il sole, quindi comincia anche un po' a confondersi, perché poi dice, no, è questo sole che va verso sud, va, no, perché prima ha parlato, no, di un sole che sorge, quindi è un sole tramonta ovest, vedete qui c'è anche il gioco del, no, del sapiente che vuole in qualche modo anche, no, metterti un po' in difficoltà, farti perdere i tuoi punti di riferimento, perché appunto parla di un sole e poi appunto va verso sud, piega verso nord, gira e gira e no, non c'è problema, non preoccupare, se la fai a spenderlo. Quindi dice va verso sud, gira verso nord, gira e sui suoi giri torna il vento. E poi parla di, tra l'altro qui alcuni vedono anche, ricordate che siamo nel terzo secolo, quindi anche in un ambiente ellenista, quindi ci sono anche delle commistioni, dei contatti con la filosofia, quello che viene un po' considerato anche i quattro elementi dell'universo, no? Cioè del cosmo, cioè l'acqua, l'aria, no? Il vento e il fuoco, la terra e il fuoco, perché l'aria è il vento, no? E poi tutti i fiumi scorrono verso il mare, eppure il mare non è mai pieno. Al luogo dove i fiumi scorrono continuano a scorrere. Qui probabilmente, allora un israelita a quel tempo, nella terra di Israele, i fiumi, qual era il fiume che conosceva? Il Giordano. Che come sapete il Giordano è un fiume che nasce nell'Ermon, entra nel lago di Tiberiade, esce e muore nel Mar Morto, per cui anche lì quasi l'immagine che sto fiume è sempre continua, ma sto Mar Morto non si riempie mai, no? Sto sempre lì, è quasi anche qui come il pensare nell'idea appunto che anche lì ci fossero dei canali sotterranei per cui l'acqua poi tornava su per poi riuscire di nuovo, no? Quindi un senso di stabilità, no? Di un ciclo che permane. La terra permane, e noi no. E poi dice appunto, tutte le parole si esauriscono. E quindi per sé anche la traduzione potrebbe essere diversa, perché alcuni traducono che tutte le parole si affaticano. Oppure un'altra traduzione dice ogni discorso resta a mezzo. Cioè, quindi come dire, rispetto a quella pretesa che tante volte abbiamo di voler, attraverso la parola, spiegare tutto, dire tutto, comprendere tutto, no? La parola si affatica, cioè non ce la fa, no? E la parola non riesce a dire il tutto, no, non riesce a... E allora è bello questa immagine della parola che si affatica, anche la nostra parola, pensate a tutte le nostre parole che tante volte cercano di capire le situazioni, i problemi, e poi ne parliamo, e riparliamo, e ci affatichiamo, e non ne usciamo, e non comprendiamo, no? E allora, ecco, questa parola che... E nessuno è in grado di esprimersi fino in fondo, no? Dice appunto, e non può l'uomo parlare, letteralmente. L'uomo, il parlare dell'uomo diventa a volte appunto limitato, inconsistente, vano. E poi ancora, non si sazia l'occhio di guardare, né l'orecchio è sazio di udire. Interessante questa cosa della... in genere questo verbo saziare ha a che fare con il mangiare, quindi con la bocca, no? Ma qui è legato all'occhio. Allo stesso tempo, no, c'è un occhio che non si sazia di... che non si sazia. Un occhio che vuole... cercare, qui forse c'è anche una critica verso quello che nella, nel mondo greco ellenistico era, no, la conoscenza che veniva dallo sguardo, dalla scoperta, dal cercare, no, che non si sazia, appunto, e allo stesso tempo né l'orecchio è mai sazio di dire, letteralmente è mai riempito, non è pieno l'occhio di udire, non si sazia l'occhio di vedere, non è pieno l'orecchio, scusate, di udire. Quindi questa ricerca ancora di sentire qualcosa, di che cosa? Di nuovo. Come dire, la ricerca della novità, no? Anche noi quando a volte ci incontriamo, noi diciamo, novità? No? Qualcosa di nuovo? Cioè, questo, no, dire, ricercare qualcosa di nuovo. No, pensate, in tanti campi, no? La novità nel campo della moda, la novità nel campo dell'elettronica, la novità, no? Il nuovo, questa ricerca della novità, di quello che nessuno, no, fino a questo momento ha mai detto. In tanti campi, anche nel campo culturale molte volte, no? Uno cerca di scrivere quello, di dire qualcosa che nessuno ha mai detto, il nuovo. E allora, no, la considerazione del versetto 9 è quello che è stato, sarà ciò che accade, quello che continua ad accadere, e quel che si è fatto si rifarà. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. E, tra l'altro, questo nuovo Kadash in ebraico è una parola non tanto presente nella Bibbia, è presente, se vi ricordate, nei profeti, in qualche passaggio dei profeti dove si dice, ecco, faccio una cosa nuova, no? Proprio adesso accade, non te ne accorgi, per esempio, no? E qui probabilmente c'è, allora, forse c'è una critica probabilmente verso i profeti o verso una lettura del profetismo, cioè nel senso di dire questa novità, no, di cui si parla, non la vediamo, non accade, no. Dove novità nei termini di salvezza, di novità di vita, eccetera, dall'altra parte l'esperienza di dire, boh, aspettiamo, non la vediamo. E poi forse anche c'è una critica anche a una certa letteratura apocalittica e enochica, cioè che ci poteva essere Eno, che è uno di questi personaggi, peraltro un personaggio della Bibbia, è un padre antidiluviano significa che si parla di lui prima del racconto del diluvio, nel capitolo 6, 7 di Enoch, si parla nel capitolo 5 della Genesi. E allora c'era questa letteratura apocalittica dove questo personaggio, questa letteratura non è entrata nella Bibbia, ma cioè questo personaggio saliva su nel cielo, no, per vedere, ecco, per prevedere il futuro in qualche modo, vedere la novità di Dio e già dirla, poi scendeva, eccetera, no? E allora qui dire, ma no, c'è forse qualcosa di cui si possa dire, ecco, questa è una novità. Proprio questa è già avvenuta nei secoli che ci hanno preceduto. Nessun ricordo resta degli antichi, ma neppure di coloro che saranno si conserverà memoria presso quelli che verranno in seguito. Vedete, la terra sta, il vento gira, rigira e torna sui suoi giri, il sole fa il suo corso ogni giorno, no? L'acqua va, il fiume va verso il mare mai si colma, eccetera, eccetera, quindi tutto rimane stabile in un ciclo vitale e noi no. Noi passiamo. E anche quello che si può dire, cioè l'immortalità della memoria, no? Cioè alcuni dicono, vabbè, ma tu continuerai a vivere per sempre nei nostri cuori, è una frase che viene detta tante volte in tanti contesti, no? per dire, la memoria di quella rimarrà in peritura, nei nostri cuori, nei tuoi, e quando sei morto pure tu, cioè noi, come dire, in fondo no, pensate alle piramidi o altri, eccetera, che fanno i monumenti, no? Pensate, c'è un vescovo che è ancora vivo, che si è fatto già la statua, e se l'è pure benedetta, lui, no? Per cui, per ricordarlo, no? Quasi a dire che se non lo faccio io, qua nessuno mi ricorderà, eccetera. No, per mantenere il ricordo in modo che in qualche modo supererò la morte, no? Perché la memoria di me continuerà oltre me stesso. Io continuerò a vivere attraverso la memoria che gli altri avranno di me. E lui dice, guarda, ma neppure di coloro che saranno che si conserverà la memoria, presso quelli che verranno in sé. Magari già con i figli, ma con i nipoti già le cose si cominciano. Attenzione, Qehelet ragiona a partire dalla morte. Dalla morte. Questo è interessante, no? Perché, come sappiamo comunemente a tutti noi, la morte è rimossa. La morte, quasi a volte, è sconsiderevole parlarne, oppure sono domande troppo no, di privacy, no? Quasi che uno gli chiede sul sesso, cioè, sono cose mie. Cioè, no? Per cui normalmente è un discorso che appunto noi rimuoviamo, no? Ci viene quasi istintivo, quasi, no? Cioè, fin tanto che poi il fatto è che poi con gli anni, con soprattutto il nostro corpo, poi pian piano cominciano ad annunciarcelo, no? In qualche modo, ma scatta sempre più, no? La rimozione. E invece Qehelet è uno che ragiona a partire dalla morte. E vedremo, di per sé è un pessimista? Ma io, come dicono certi autori, io direi è un realista. Perché poi vedremo dove ci porterà. È un realista. Perché a volte il nostro pessimista e ottimista, no, sono già due modi, o di in qualche modo di rassegnarsi alla morte in una maniera tragica, eccetera, no? E rispetto a cui poi dice, vabbè, perché andare avanti, no? Ormai. Oppure dall'altra parte un ottimismo, oltranza, che tante volte è un rimuovere le cose, no? No, come dire, sicuramente andrà bene, dai, coraggio, no? Non preoccuparti, l'anno prossimo sarà migliore, auguri per il prossimo anno, no? Sicuramente sarà migliore, no, non dici, ma sei sicuro? Dobbiamo crederci, no? Cioè, come dire, quelle pacche sulla spalla, no? C'era conoscete Timothy Radcliffe, che è questo domenicano, no? Un grande uomo di Dio, eccetera, eccetera, che facendo un discorso ai preti inglesi, su un gruppo di preti inglesi, sulla gioia del cristiano, no? Gli diceva, naturalmente io, parlando della gioia del cristiano, non mi riferisco a quell'atteggiamento di chi dà una pacca sulla spalla e dice don't worry, be happy, no? Cioè, preoccupati, sii felice, perché dice, perché invece chi mi fa così mi rende depresso, cioè proprio chi fa così mi deprime, cioè. No, ma vedremo appunto che forse per Qehelet dobbiamo parlare di un realismo con il quale poi anche confrontarci. Bene. L'invito naturalmente su questi testi è, se abbiamo la possibilità,